nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Dai, la nostra sigletta, Paolo. Sei un po' commosso? Aspetta, così.
Ecco, commossissimo.
Niente panico, il caffè l'hai bevuto questa mattina?
Sì, sì, sì.
Imbattuto nel traffico, ti ci sei?
Assolutamente. Perfetto. Sì. Anche questa è una nuova esperienza.
Beh, è vero, perché siamo in un altro loco. Più o meno a meno, e poi arrivano i nostri abitué, i nostri amici, quelli che anche avevano da dire le proprie quando c'era qualcosa che non andava. Quindi certo. Saluto la nostra suocera di fiducia, Luca, buongiorno, e anche Andy, che ci mandano abbracci e celifità per dirci che sono contenti.
Grazie.
Di ritrovarci. Ma soprattutto, Paolo, tu so che sei un grande sportivo. Noi non possiamo iniziare questo Niente Panico dove si celebrano i fatti del giorno senza ricordare la straordinaria vittoria ieri in Giappone, Gran Premio del Giappone. Non ha vinto il Gran Premio del Giappone, ma praticamente sbancato a 5 gare dal termine del mondiale, si conquista di nuovo il super titolo mondiale della MotoGP. Parliamo di Marc Marquez su Ducati, che con grandissima emozione arriva di nuovo al culmine, alla soddisfazione. Lui ha detto: impossibile parlare, non voglio ricordare i brutti momenti. Lui per 6 anni non ha potuto più correre, si è fatto un gravissimo incidente, un braccio completamente operato, tagliato, pieno di ferite, si è rimesso in sella la sua moto troppo presto, ha voluto lottare con i denti perché voleva tornare. Anche suo fratello, grande suo avversario che corre per il team Gresini, è stato anche avversario per questa sfida in Giappone. Nessuno è riuscito a fermarlo, anche se, come detto, la sfida di ieri l'ha vinta Bagnaia. Lui l'ha lasciato andare, è andato un po' più con calma, si è piazzato comunque sul podio, ma soprattutto si conquista questo titolo mondiale, il 7° della sua carriera, arrivando ai vertici dei migliori del mondo. Lui, che è partito ancora più giovane perché aveva già fatto conquiste nelle cilindrate minori. Insomma, un grande Marc Marquez con tutta la famiglia, i tecnici che hanno festeggiato. Io mi sono molto commossa, devo dire.
Sì, io ho visto tutta la gara e commentavo criticando, dicendo: sai come fanno gli Umarello a Maio? Questi avrei cambiato prima, no? Questa curva non si prende. No, no, non è vero.
Non è vero.
Congratulazioni. Ecco. Non so cos'altro aggiungere a quello che hai detto benissimo tu.
201 punti di vantaggio, quindi lo spagnolo che parte timidamente da questa terza posizione e che sa già che tanto, se andava tranquillo, si portava a casa.
Le prossime gare le fa col monopattino elettrico direttamente.
Esatto,
sì.
Basta, tranquillo.
Così.
Invece noi abbiamo, come sempre, le nostre rubrichette.
Oh, sì, sì, sì.
Quindi
sì.
Fatti del giorno, qualche nato speciale. Tra l'altro oggi ricorre anche l'anniversario della morte di Émile Zola, il grande scrittore, saggista Émile Zola, quello del J'accuse, che poi è passata in tutto il mondo, non c'erano i social. Lui aveva fatto una riflessione difendendo Alfred Dreyfus, e questo J'accuse ancora oggi è sulla bocca di tutti, perché no?
Infatti è diventato virale.
Esatto, è diventato virale.
Quarto per, se non ricordo male, l'esalazione di una stufa.
Giusto, giusto.
Ecco,
cos'è? 1904, se non ricordo. Ecco. Per cui pensa te che un grande, il papà di Hugo Macara, aveva scritto questi 20 romanzi raccontando anche le realtà operaie.
C'eri
no, un'altra vita.
Che abbiamo fatto una puntata apposta.
Però parliamo anche di cose legate a te, al nostro mondo un po' più alieno.
Sì. Esatto, sì, perché ovviamente in queste settimane in cui non ci siamo sentiti è successo davvero di tutto. Oggi, per esempio, alcuni siti dicono che sarebbe l'anniversario del 1995, giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Clinton annunciò ufficialmente l'esistenza dell'Area 51.
Wow.
Però non vediamo. Invece il 29 settembre del 1901 nasceva Enrico Fermi, fisico, poi successivamente premio Nobel nel 1938, che è alla base di una cosa che ha a che fare con gli alieni, il paradosso di Fermi. Cioè, la sua domanda è: ok, ma se davvero la vita nell'universo c'è dappertutto, brulica, perché non sentiamo? Dove sono tutti quanti? La disse esattamente così. È diventata famosa come storia e leggenda, ma è documentata. Lui si poneva anche queste domande. E invece chi si pone domande recentemente, ultimamente, sono proprio gli ricercatori della NASA, gli scienziati della Penn State e del Jet Propulsion Laboratory, si pronuncia
okay.
Così, JPL per gli amici, hanno raccontato, hanno preparato soprattutto un articolo scientifico nel quale dicono nuove tecniche per ascoltare gli alieni.
No!
Sì, perché noi pensiamo, ah, questi sono tutti fermi, granitici, no, noi ci occupiamo di cose serie. No, no, invece si pongono seriamente la domanda, come potremmo intercettare eventuali comunicazioni aliene? C'è una ricerca interessante. Una cosa perfettamente da niente panico, invece, l'asteroide che potrebbe colpire la Luna nel 2032.
No!
Non vi preoccupate. Non c'è, non, la Terra è al sicuro, però alcuni hanno detto sì, però se prende la Luna,
insomma, perdiamo il romanticismo,
schizzare un po' di, beh, a parte sì,
che già ce n'è
tu
poco,
tu subito pensi a questo, sì.
No, beh, immagino, ma, che
no, beh, la, la Luna rimane
meno male.
Così, non, così com'è, però schizzano via dei frammenti che potrebbero colpire i nostri satelliti, per esempio stai guardando la partita, stai guardando il MotoGP e improvvisamente l'asteroide
aiuto,
che interferisce. C'è un piano,
c'è un piano. Piano,
abbiamo un piano. E poi c'è un'altra cosa carina, la domanda esistenziale della settimana è: perché i personaggi dei cartoni animati hanno molto spesso i guanti bianchi alle mani?
Ho paura
lo
di saperlo.
Sapere.
Lo vogliamo sapere,
ce lo siamo chiesti.
Tutto questo in niente panico, se volete partecipare ci siamo, siamo qua, 079 873 8073. Poi va anche sul podcast.
Oh sì.
Potete riascoltarci.
Certo.
Pensa.
Ah, fantastico.
Billy Idol, Cradle of Love, era il 1990, qualche annetto prima, credo, ci riporta la tua notizia, Paolo.
Quasi, in realtà, 5 anni dopo, secondo alcune fonti, perché sarebbe l'anniversario, 29 settembre del 1995, del momento in cui il presidente degli Stati Uniti di allora, Bill Clinton, avrebbe parlato per la prima volta di una zona, cito le virgolette, da molti conosciuta come Area 51, e qui ovviamente coro di appassionati di cose misteriose, X-Files, eccetera. Sarebbe, secondo alcune fonti, il momento di ufficializzazione dell'esistenza di questo sito militare nel deserto del Nevada. Non è vero. Non è così, perché c'è un'analisi storica molto curiosa, molto bella, pubblicata fra l'altro anche dalla CIA, quindi se ti vuoi fidare, che racconta che in realtà questa esistenza di questa area segreta dove c'erano i test, dove si svolgono tuttora i test dei veicoli più sofisticati terrestri, precisiamolo prima che qualcuno fraintenda, in realtà è documentatissima da moltissimo tempo, ben prima di Clinton, eccetera. Per esempio c'è un documento pubblico del 1976 dove si parla allegramente dell'area 51, come se niente fosse. Nel 1955 è nata quest'area, serviva per provare i nuovi aerei che all'epoca erano straordinariamente potenti e rivoluzionari, e sui giornali dell'epoca c'erano gli annunci della, chiamiamola, albocciofila locale. In realtà giocavano a un'altra cosa, e loro annunciavano tranquillamente: noi siamo la squadra dell'area 51 e vorremmo incontrare altre squadre.
Bellissimo.
Quindi non era
l'area
un segreto.
51, la squadra è una squadra che ti guarda strano, che se li fissi negli occhi, ecco,
sì, esatto,
sei lì, carbonizzi,
stai per dare il colpo finale per vincere, la palla scompare, si materializza 5 metri più in là e vincono. No, in realtà ufficialmente la prima dichiarazione ufficiale del governo degli Stati Uniti in cui si parla di esistenza dell'area 51 è del 2013, ma fra le righe quest'area, che andava sotto il nome di Test Site a Groom Lake, perché c'è questo lago da quelle parti, esiste dagli anni 50 e veniva tranquillamente pubblicizzato. Morale della storia, se vuoi veramente nascondere qualche cosa, fallo sotto gli occhi di tutti, ma chiamalo con un altro nome.
Ma quindi abbiamo qualcosa da nascondere?
Ma sicuramente sì, ma rimaniamo in campo terrestre, nel senso che è lì che si collaudano gli aerei sperimentali più sofisticati, non solo quelli statunitensi, ma anche quelli degli altri paesi. Perché ogni tanto capita che qualcuno riesca a trafugare un caccia di una potenza militare alternativa, e allora viene portato, c'è una squadriglia di piloti addestrati a pilotare MiG e altri oggetti, veicoli terrestri, ripeto,
identificati,
che però volano in maniera molto particolare perché non devono essere visti da nessuno. E si vocifera che ci sia questo aereo estremamente sofisticato che si chiama Aurora, di cui si vede ogni tanto qualche sagoma altissima nel cielo a forma triangolare, e ovviamente molti lo scambiano per un oggetto
che funziona alieno. Aurora
dovrebbe essere un ricognitore o bombardiere strategico, ancora non si sa. Ufficialmente non esiste, del resto anche tanti gli aerei stealth dei primi tempi non esistevano, non erano documentati, ma adesso si cominciano a vedere delle prove. La cosa più importante è che oggi abbiamo tutti i telefonini, abbiamo tantissime fonti di informazione, abbiamo accesso ai radar pubblici, e quindi è molto difficile volare di nascosto. Per farlo devi fare cose particolari. C'è una località in realtà che sarebbe più interessante dell'area 51, sta in Scozia. Là sono stati visti aerei che non dovrebbero essere capaci di volare dalle loro forme, eppure volano lo stesso.
No, tipo rotondi, tipo dei dischi.
Di tutti i generi, sì. È assolutamente affascinante. E lì c'è una base militare dell'aviazione degli Stati Uniti che può darsi che stia facendo sperimentazione. Ci sono omini verdi? No. Ci sono omini arancioni, che sono quelli con le cute tecniche, ma sono nostri bipedi umani. Umanoidi.
Senti, ma tornando ancora, e poi chiudiamo l'area 51 e chiudiamo, non pensare che te la sei skippata così.
No.
Cioè, ok, ci sono questi super aerei, Aurora, e da lì la canzone di Eros Ramazzotti, sarà l'Aurora.
Esatto,
non si capiva chi era. Esatto, ma ma questo benedetto alieno lo conservano o no? Tu che sei uno razionale, scientifico, vuoi solo un sì o no? O forse?
Allora,
non mi dire no.
Il filmato dell'autopsia aliena è purtroppo un falso conclamato. No. Ray Santilli era un, come dire, simpatico fantasista della realtà, a cui avrebbero detto altre cose, e si è fabbricato lui il filmato con dei brutti effetti speciali, fra l'altro.
Mi ha distrutto.
Mi spiace. Chiamati da sola, cerco un problema che non c'era. Forse solo un giorno no, o solo un giorno no. Sono quelli sommati che si sono fatti metri e ci hanno allontanati. Sei così invisibile qui tra i miei pensieri. Ed è strano.
Paolo, facciamo uno spin-off della notizia che hai appena dato. Quindi abbiamo parlato di Area 51, mi dici no, l'umanoide non era credibile, ma c'è dell'altro, no? Tu hai detto ci sono delle persone che hanno preso posizione per questa
Carlo
storia.
Carlo Rambaldi, il maestro degli effetti speciali fisici, quello che ha fatto E.T., ha visto il filmato quando è stato trasmesso la prima volta, ha detto lo facevo meglio io, perché l'alieno e si vedeva molto chiaramente che era fatto da un fantoccio. E le tecniche di autopsia presentate nel filmato non sono assolutamente realistiche. C'è sullo sfondo un telefono col filo spiralato che non esisteva nel 47. Vedi, sono i dettagli, perché quando fai la messa in scena c'è sempre qualche dettaglio che salta fuori, c'è l'esperto che ti sgama, e in questo caso Ray Santilli, che era l'autore di questo filmato, è stato sgamato. Lui ha ammesso che era falso, ma era la sua versione del filmato vero, che non si può far vedere perché è stato mangiato da qualcuno.
È mangiato, sì, va bene.
È un fantasista dell'informazione, mettiamola così.
Ci piace. Io quest'estate mi sono così fatta questo viaggio coast to coast da Los Angeles a Miami, e abbiamo visto diversi posti iconici con mille racconti più o meno esoterici. E tra l'altro siamo tornati a Cape Canaveral, ero stata con mio figlio nel 2011 quando era piccolino, ritornarci è sempre più interattiva, molto molto bello anche per...
è cambiata tanto,
molto molto bella. Noi eravamo stati prima dell'ultimo lancio il 135 delle missioni spaziali ufficiali della NASA, e adesso è diventato proprio un punto dove i ragazzi arrivano con le lezioni, e devo dire che se qualcuno dei complottisti dice no, non siamo mai andati sulla Luna, se vai lì cambi idea,
ti rendi conto.
Sì, tu hai, ti sei occupato di un libro più di una volta,
adesso bisogna occuparsene di nuovo, perché fra pochi mesi si torna a fare un giro intorno alla Luna, quindi voglio vedere i complottisti, ma le fasce di Malalle non si possono superare, tutte quelle cose lì.
Dobbiamo,
sarà interessante,
facciamo una puntata speciale, ti prego.
Facciamola,
perché ci sono tante cose da raccontare, tante cose affascinanti, e in questo viaggio tu hai parlato di alieni,
sì,
mi sono imbattuta nel New Mexico anche nella storia dell'UFO del 47 di Roswell, questo evento che ha fatto nascere un mito, e tutti quelli che credono agli UFO, tra l'altro ci sono tutti i gadget e delle tazzine,
ma sì, ma si sono divertiti, ma sono carini, la prendi con spirito. E in realtà questo marketing è nato negli anni 70, perché per molti anni la cosa è passata completamente sotto silenzio, c'è stato questo boom momentaneo sui giornali, poi è stata riscoperta questa storia da alcuni ufologi che l'hanno gonfiata fino a farla diventare il mito che è adesso. Ma all'epoca allora la versione molto breve è questa: c'erano dei sensori, dei palloni sonda speciali con dei microfoni sensibilissimi che venivano lanciati nell'altissima atmosfera dai militari americani per captare il rumore delle bombe nucleari, dei test nucleari sovietici. È una tecnica molto originale, diciamo, parlando del 47, non c'erano ancora i satelliti, e quindi si era inventato questo sistema molto particolare. Uno di questi palloni sonda a fine missione era ricaduto, e per non far sapere che si trattava di tecnologia militare che ufficialmente non esisteva, fu lasciato credere che fosse un oggetto di provenienza misteriosa. Ma se guardi le foto originali che furono pubblicate sui giornali dell'epoca, lo vedi che è stagnola, pezzi di legno con poco e poco, qualche filo e niente più. Cioè, non credo che i deltani di Alfa Reticuli vadano in giro per trilioni di chilometri usando un veicolo spaziale di legno, di balsa, fra l'altro. Era semplicemente il riflettore radar, niente di più.
E quindi ecco anche questa.
Mi spiace, piacerebbe poter raccontare. Sì, gli alieni ci sono.
Guarda, mi hai già distrutto i cerchi nel grano. Stonehenge, me lo distruggeresti anche Stonehenge.
No, beh,
Loch Ness ormai, neanche Loch Ness, cioè anche non c'entra l'alieno.
Ma ci sono tanti misteri reali, perché dobbiamo per forza inventarci questi qua?
Va bene.
Te ne porto un po'.
Portamene un po', facciamo una puntata su qualcosa di misterioso.
Misteri misteriosamente reali. Sì.
Ci stai?
Ci sto.
Abbiamo già due compiti, ma che sarò impegnativa
sono
questa, ti sto attaccata come un mastino.
Dai,
sono preoccupata.
Volentieri.
Sentiamoci Michael Jackson, che oggi c'è un gossip.
Oh!
Sì, niente di che.
Ha sposato.
No, ormai.
Ormai. My life will never be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. Girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fill my dreams, and I'll be all you need. We'll be right back.
Artista straordinario, anche lui ne ha passate di cotte e di crude. È lui che ha vissuto per un periodo in questa tenuta magica a Neverland in California, poi è stato accusato, 10 capi d'accusa, di cui poi era stato assolutamente assolto. Tra l'altro dobbiamo dire che un altro personaggio controverso dei tempi moderni, ma lui, cioè gli omicidi li ha fatti veramente, era il cantante di Noir Désir. Non so se qualcuno di voi ha visto il docufilm di Netflix, un lavoro giornalistico fatto benissimo, guardatelo se vi capita, la storia del cantante dei Noir Désir è veramente incredibile e poi ti lascia basito e attonito. Non vi dico in che direzione perché se no spoilero. Se non l'avete visto, magari anche di questo potremmo parlare prossimamente. Ma tornando Michael Jackson, quindi personaggio ammirato, invidiato, che ha insegnato a fare il ballo come solo lui sapeva fare. Adesso i ballerini riescono a emularlo, ma insomma ha fatto cose stratosferiche. Poi non solo sapeva ballare, ma sapeva anche cantare, ha fatto dei pezzi spettacolari.
Posso dirti una chicca particolare? È presente quella mossa dove lui si inclinava sul palco?
Sì, che va giù, che sì. Si strappano
come
i legamenti.
Fai? Come,
esatto.
Fai? Come fai? C'è il brevetto. Ho trovato il brevetto con le scarpe speciali che venivano usate per fare esattamente quella coreografia. In pratica, sul palco c'erano dei perni, dei chiodi, e tu dovevi arrivare esattamente in posizione, infilare, cioè sotto il tacco c'è un aggancio, infili il tacco e a quel punto sei vincolato al pavimento e puoi inclinarti in avanti. Geniale!
Vedi? Cioè, settimana prossima Paolo ci farà un video dove anche lui mostrerà come fa a piegarsi avanti tipo Michael Jackson. Fatto sta che più volte ha cercato di piegarlo con delle cattiverie assurde, e più volte, vista l'importanza del personaggio e anche penso il patrimonio dietro a questo personaggio, sono uscite delle storie di paternità, di cose, figli illegittimi. Anche noi comuni mortali abbiamo figli illegittimi, no Paolo.
Come?
Tu non ne hai. Ma lui sì, nel 2004 avrebbe avuto questa quarta segnalazione di figlio segreto, un 19enne norvegese che si chiama Omar Batti, che stando alle fonti giornalistiche avrebbe avuto anche un periodo vissuto con il presunto papà proprio a Neverland in California. Io così ho voluto chiedere a ChatGPT, che mi diceva la lista dei figli. Sì Paolo, con te devo fare questi esperimenti, scusa. Allora gli ho chiesto quali sono i figli ufficiali di Michael Jackson, se ne ha, e dice ha riconosciuto 3 figli, e credo che questo sia giusto, no? Michael Joseph Jackson Jr., Prince Jackson, nato nel 97 da Debbie Rowe, seconda moglie di Jackson, Paris Michael Catherine Jackson, anche lei l'abbiamo ben presente nel 98, che ha fatto anche il discorso al funerale del suo papà, anche lei figlia di Debbie Rowe, modella, attrice, cantante, bella come il sole. E poi Prince Michael Jackson II, noto come Blanket, e si fa chiamare BG oggi, ecco, nato nel 2002, quindi 97, 98 e 2002 i figli riconosciuti. Il povero Omar Batti lei, niente, no, ha battuto, ma pare che non è. Quindi poverino, OB lo chiamano anche, però ha tutta una storia, è un ballerino e anche rapper norvegese, quindi potrebbe avere nel DNA il talento del papà. Lui ha conosciuto Jackson negli anni 90 e spesso è stato visto con i suoi figli, poi non si sa se era bravo, quindi di talento, e quindi era lì per quello, oppure se davvero, però è stato presente al funerale, e questo è vero perché l'ho trovato una notizia giornalistica, era lì in prima fila con la famiglia. Tu ne sai di più?
Sì, ma poi dovrei assolutamente far sparire tutto. No, non ne so assolutamente nulla. Posso solo domandarmi, ma un test del DNA, così ci leviamo il pensiero? Ammesso che sia un pensiero.
Vedi, e ChatGPT dice, ma non ci sono prove, nessun test del DNA è stato confermato. Omar stesso ha negato di essere biologicamente figlio di Jackson, quindi sulla distanza Michael era come un padre, aveva detto. Poi ci sono dimenticati di dire come.
Cioè, come io posso essere come il figlio di Piero Angela.
Infatti notavo una certa somiglianza.
Una certa somiglianza.
Sarà quello?
Sarà quello. I can get you off my brain. More than 24 hours. Feel like I'm on a plane. I think I'm falling for you. I don't know what to say. Got me so overpowered. Feeling so overpowered when I'm with you. Life is like a summer day. I might be overdramatic. Tell me when it rains.
Peccato che non possiamo, ne parleremo. Paolo, mi hai fatto molto ridere, aspetta, ecco, sì. Perché stavamo dicendo che dobbiamo veramente regalarvi con le competenze di Paolo e i miei racconti deliranti una puntata sulla Luna, perché poi ci saranno le nuove missioni spaziali, quindi un grande rilancio per la NASA, una storia incredibile. E dal 2011, quando ci sono stata l'ultima volta, a quest'estate, è cambiato molto Cape Canaveral, molto didattico, diciamo, sì, ma con capacità evocative. Cioè, ti sembra di essere lì a manina con Neil Armstrong sulla Luna, perché proprio te la fanno atterrare davanti al naso in cose molto suggestive, e poi ti ripropongono delle interviste, delle riflessioni. Tu rimani... vieni catapultato, pensa, così tanto in questa dimensione che quando sono tornata a casa, Paolo, mi sono riguardata tutti i film Apollo 13, sì, penso, tutti li ho visti, anche quello bellissimo
Donne ammazzoni sulla Luna, l'hai visto? Donne ammazzoni sulla Luna è un
pensavo di aver capito, ma no,
no, donne ammazzoni sulla Luna,
davvero?
No, non c'entra niente,
è una cosa hot,
no no.
No,
no, no, no, è un film comico degli anni 80.
Sta scherzando, immagini, figurati se proponevamo una cosa del genere. Anche quello bello sul finto complottismo, sì, legato a Stanley Kubrick, una, sì, delle ennesime, sì, leggende, sì, con la bravissima Scarlett Johansson.
Oh sì, bellissimo.
Non mi ricordo il titolo, ma anche questo è uno degli ultimi realizzati. Ecco, sì, Fly Me to the Moon, bellissimi. Quindi ho fatto un overdose di una settimana di film sulla Luna, e anche One Man, quello insomma della storia di Neil Armstrong.
First Man,
beh, che One Man, First Man on the Moon, quello, evidentemente, sì, quello. Io i titoli proprio male, Paolo. Beh, comunque, ecco, e avevo voglia di... vorrei trasferirmi a Cape Canaveral.
Non è facile, ma ci sono anche altri posti nel mondo. Per esempio a Colonia, in Germania, c'è l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che collabora. Un pezzo del veicolo che girerà intorno alla Luna, portando 4 astronauti, 3 americani e un canadese, che sembra un po' la barzelletta, ma è così effettivamente, è fatto in Europa.
Ma va, è certo, diciamo.
E poi c'è la Cina,
e poi c'è la Cina,
che potrebbe arrivare per prima a scendere sulla Luna per la seconda tornata della corsa alla Luna. Perché Elon Musk ha fatto il cattivello, ma è una lunga storia.
Elon Musk, hai visto che la figlia transgender, Vivian, ha sfilato adesso,
sì,
a New York, a New York Fashion Week.
Ha un senso dell'umorismo,
è vero,
taglientissimo.
Guarda che abbiamo tantissime cose di cui parlare quest'anno. Non perdermene neanche una per strada,
mai,
Paolo.
Boh. Già mai.
Va bene. Adesso invece dobbiamo dire un compleanno, ma facciamo un disco e poi ci torniamo.
Sì,
dobbiamo ricordare un grande personaggio della scienza.
Sì. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Time makes me stronger. Well, there's nothing more to say. One day in your life.
Vedi che adesso abbiamo trovato il bottone giusto per accendere il
Voi non lo sapete, ma noi stiamo sperimentando tutto in diretta, io soprattutto.
Altro che Roswell, altro che Area 51. Il nuovo studio qui
è un disco volante.
È un disco volante, sembra.
O forse è la stazione del teletrasporto.
Potrebbe, no, esatto, il fascio di luce
in mezzo, mi materializzo su Alfa Centauri.
Dopo ci provi tu, però io non mi fido, fai tu. Fai tu. Andy ti manda la foto del film imperdibile, perché poi lui si è lanciato e le donne ammazzoni sulla luna, è un po' trash però sembrerebbe.
Appena
bene,
sì.
Bene,
ma è un surrealismo tutto suo.
Salutiamo Aaron, che voleva ascoltare un pezzo di Vasco, ma oggi non posso, devo fare la brava. Quando potrò fare un po' più la ribelle, cambierò delle cose, ma adesso devo stare schiscia. Ma sono sicura che Vasco arriva nel corso della giornata. Caro Aaron, e Laura dice: a me sono successe delle esperienze particolari, ma Laura è molto esoterica, quando le racconto hanno dell'assurdo anche per me, dice, ma avendole vissute è rimasta anch'io basita e sorpresa, mi sono detta perché no, perché non crederci. Magari una volta la invitiamo, Laura, così ci facciamo una bella chiacchierata. Ecco, buongiorno Rosy e Paolo, ma le piramidi, alieni o no, buona giornata, è grande tema. Ma lui pensava di skipparsela, perché in giugno ha detto facciamo sta puntata, mi ha promesso l'egittologo. Io lo sto aspettando al varco, lui e l'egittologo. Ecco, un giorno dobbiamo veramente analizzare bene, perché a volte hanno fatto cose che davvero sembravano aliene, quanto sono state realizzate in modo preciso. Ci sono tante teorie, anche Paolo mi guarda, fallo dirla quella delle costellazioni, te la ridico, che le piramidi sono state posizionate sulla Terra rispecchiando le costellazioni celesti. E la cosa assurda, dice, come facevano, non avendo droni e non potendosi elevare con degli aerei o in alto, come potevano avere una visione d'insieme?
Si chiama geometria.
Perfetto, vedi, mi smonta, non riesco. Ma Saccara, che aveva questi monoliti con dentro gli animali sacri portati giù in cunicoli stretti per i vermetti.
Prima metti l'animale, poi ci costruisci intorno in cunicolo.
Bene, è inutile,
non è difficile. Perché dobbiamo sempre sminuire la capacità degli esseri umani? Dobbiamo sempre invocare gli alieni che hanno fatto le cose.
Così, perché è più bello non sentirti solo nel mondo, Paolo. Per esempio oggi io sono più felice che tu sei qui con me,
sì,
che
okay,
essere qui da sola.
Ma già, mi spiace dover sempre dire no, però insomma abbiamo fatto delle grandi cose. Se abbiamo fatto le piramidi senza l'energia elettrica, senza mezzi pesanti, a manina, una pacca sulla spalla potremmo anche darsela.
Vero.
No? Invece di dire no, ma sono stati gli altri, gli schivolanti che sono arrivati con la gru, è troppo facile.
Non un branco di imbranati. Invece no, hai ragione, riconosciamo i nostri talenti.
Dai, a proposito di talenti, 29 settembre 1901, compleanno di Enrico Fermi. Enrico Fermi, fisico, sarà premio Nobel nel 1938. Ti dico giusto un dato per darti un'idea del personaggio. Da adolescente è a Roma, al mercato di Campo dei Fiori, si imbatte in un libro di fisica di 900 pagine, che già tu dici, faccio il giro largo, lo lascio lì, no?
Lo schivo.
Ops, no, lo schivo. Scritto interamente in latino. Sai, difficoltà sulla difficoltà. Gli dice, lo compro, lo leggo, lo imparo a memoria. Uh-huh. Lui praticamente si studia la matematica così, in latino. Cioè, a volte pensi, sono un po' nerd. C'è gente che è più nerd di te, sicuramente. E riesce a fare tutto questo e diventa poi uno dei fisici più famosi della storia e aggiunge un aspetto alieno. Il paradosso di Fermi è questa conversazione che fece con alcuni dei più grandi esperti dell'epoca. C'era Edward Teller, giusto per dire un nome, nel 1950, in estate, erano lì che chiacchieravano del più e del meno. A un certo punto, nella pausa pranzo, Fermi dice, ma secondo te perché, con tutte le stelle che ci sono, con tutti i mondi che probabilmente ci sono intorno alle stelle, Non troviamo neanche un segnale? Dove sono tutti quanti? La disse esattamente così. Da allora questo fenomeno è noto come il paradosso di Fermi e oggi ricorre l'anniversario della sua nascita.
Vedi?
Gli scienziati si chinano su questi problemi,
sì,
e hanno degli approcci molto seri e rigorosi. Non è che dicono no, ma ho visto una forma di sigaro, è sicuramente un veicolo extraterrestre, potrebbe essere mille cose.
Certo.
Servono dei dati concreti e tangibili, e quando ci sono, allora ci si butta sul problema. E c'è una storia sugli alieni che ci ascoltano o ci potrebbero ascoltare, che è uscita fresca.
Ne parliamo dopo.
just like in a song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before.
Senti che schitarrata finale, Edwin Collins, A Girl Like You, pezzo pazzesco, sì, band indie scozzese. Infatti, vedi, sei mica di quelle parti lì, Paolo.
Sì, sì, ma infatti ero lì e sono scivolato sulla chitarra. Uguale, sì.
L'hai fatto
la teniamo, disse David Bowie.
Senti, allora ci stanno scrivendo, ci fa piacere, l'affetto è tanta roba. E Daniel dice: grande Paolo, bentornata Rosy, misteri misteriosamente misteriosi, sta ridendo. Uh-huh. Adesso vogliamo la rubrica così, sì. Adesso la fotografo anche, aspetta.
Misteri misteriosamente misteriosi?
Sì, è bella, sì. Misteri misteriosamente misteriosi.
Ma di che cosa parlerà un programma di questo?
Non lo so, ingegnati, scusa, sì. Che posso dirti, okay. Tutto? Sì. E poi Sepse che ti saluta, Serena dice: Rosy sei tornata, finalmente, caro saluto a te, Paolo, attivissimo, meraviglioso. E, c'è Dante che dice: senti, alieni, piramide, fare in modo che le zanzare ci pungano senza farci il bollo e non gratti, non è meglio?
È giusto, la scienza deve occuparsi di queste cose.
Ecco, e Dario dice:
domanda pungente.
Bella. Una domanda pungente. Paradosso di Fermi, sì. Dice Dario, menzionato nel secondo libro di Liu Cixin. Se non l'avete fatto, vi consiglio vivamente la trilogia. L'hai, sì, letta?
No, confesso di no. ho la serie Netflix.
Il problema dei tre corpi.
Tre corpi, sì.
Rembrandt of Earth Past.
È un po' complesso, ma dice cose molto interessanti.
C'è la storia di un'astrofisica traumatizzata che invia un messaggio a una civiltà aliena, attirando l'attenzione di una razza extraterrestre chiamata Trisolariani.
Quelli.
Ecco, perfetto. Il romanzo che esplora anche la
Biaschese, come si dice?
Non lo so, ci devo pensare.
Manca qualcosa.
Comunque esplora la rivoluzione culturale cinese, leggi della fisica, sì, percezione della realtà. Dario, se vuoi venire a raccontarcene. Poi la seconda è La materia del cosmo, e della trilogia, quindi sono tre, nella quarta dimensione. La quarta dimensione, Paolo?
Sì.
Sai dove ci aspettano quando siamo evoluti? È la quarta o la quinta dimensione?
Non lo so, io mi accontenterei anche della prima media, però va bene.
Quella l'hai fatta, dai.
L'ho fatta.
Esatto. Va bene, molto interessante, quindi Liu Cixin,
sì,
letture consigliate dagli ascoltatori, grazie. Noi siamo a ridosso fine, volevamo ancora dire una cosa, dai.
Sì, allora, a proposito dell'ascolto degli alieni, allora, per quelli che hanno sentito il sommario, si parlava di asteroide che colpisce la Luna, niente panico.
Niente.
Non è solo il titolo della trasmissione, è niente panico, nel senso che ci sono gli esperti migliori che si sono adoperati, sono già pronti con delle soluzioni. Non colpirà la Terra, non fidatevi di catastrofisti che dicono cose di questo genere. Ma invece abbiamo una paper scientifico, un articolo scientifico scritto da diversi ricercatori che lavorano per la NASA e per il Jet Propulsion Laboratory, che dicono, analizzando 20 anni di dati provenienti dalle sonde nostre, hanno detto: ma scusate, noi stiamo mandando segnali alle nostre sonde, ma gli alieni, se ci sono, potrebbero sentire quei segnali e capire che ci siamo. Quindi stiamo già diffondendo la nostra presenza. E la domanda successiva è: ma se gli alieni hanno delle sonde con le quali comunicano, allora potremmo intercettare i loro segnali. Io ascolto te, tu ascolti me, la privacy questa sconosciuta. E a quel punto sai dove puntare i tuoi radiotelescopi per cercare di beccare i segnali. Li devi puntare sui sistemi solari lungo il piano della loro orbita. C'è una direzione ben precisa. Insomma, per farla breve, gli scienziati ora hanno un modo per migliorare del 77% le probabilità di beccare eventuali segnali alieni.
Sai cosa? Mi fai venire in mente un altro libro. Possiamo dare come consiglio?
Dai.
E dopo tu parlerai invece del tuo... Hai in mente Ticon Zero?
Sì.
Ecco, Ticon Zero o le cosmicomiche?
Certo.
Calvino.
Sì.
Ecco, ecco, bellissimo il sistema.
Impagabile.
Di comunicare, loro comunicavano con i cartelli, non, sì, così, ma davvero rileggete perché è geniale, molto, sì, divertente, ed è una bella occasione per rispolverare un classico. Invece rispolveriamo il nostro podcast,
oggi,
il disinformatico,
sì, oggi c'è
il Disi per gli amici,
www.rsi.ch/ il disinformatico, uno slash, sono riuscito a infilarlo,
guarda sono emozionata.
E così parleremo di voto elettronico, di identità elettronica in particolare, perché sono degli argomenti freschissimi e ci sono alcuni dettagli che magari nella confusione, nella complessità dell'argomento, possono essere interessanti da conoscere. Il podcast sarà disponibile oggi pomeriggio.
Non ce la perdiamo. Per il resto, niente panico, ti aspetto settimana prossima. Grazie per,
sì,
aver iniziato con,
prego,
me questa nuova avventura, è stato un piacere.
Altrettanto.
A presto, Paolo, grazie.
Ciao.
Ciao.